Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Il patriottismo è l'ultimo rifugio dei farabutti. Così scrisse Samuel Johnson e poi questa frase venne ripresa da Jim Thompson quando scrisse, tempo dopo, la sceneggiatura di Orizzonti di Gloria, capolavoro di Kubrick. Orizzonti di Gloria, guarda caso, narrava proprio di francesi alla guerra. E questa battuta, il patriottismo è l'ultimo rifugio dei farabutti, Jim Thompson la mise in bocca a un indimenticabile Kirk Douglas. Poi... altri come Oscar Wilde hanno detto il patriottismo è la virtù dei perversi. E George Bernard Shaw scrisse che cos'è mai il patriottismo se non la vostra convinzione che un paese è superiore a tutti gli altri per il semplice fatto che ci siete nati voi. Altrettanto tagliente Friedrich Dürrenmatt che ha scritto quando uno Stato si appresta ad assassinare si fa chiamare patria. George Orwell era più approfondito parlando di patriottismo, non ha affidato alla memoria semplici aforismi, ma scrisse per esempio il cristianesimo e il socialismo internazionale sono forze insignificanti se paragonati al patriottismo. Hitler e Mussolini sono riusciti a conquistare il potere soprattutto perché hanno intuito questa verità. E poi però George Orwell aggiunse, questo è nel 1940, però nessuno è patriottico quando si tratta di pagare le tasse. Comunque, il patriottismo sì, penso c'entri poco con Sarkozy, il quale punta decisamente al petrolio, ma soprattutto punta a risalire nei sondaggi, visto che lo danno perdente, insomma, inviso un po' a tutti. Ma guarda caso, il grande guadagno che ci farà Sarkozy e la Francia intera da tutto questo è che non si parla più di disastri nucleari. E guarda caso, la Francia è proprio il paese, forse unico, che non ha dichiarato né incertezze né addirittura decisioni come la Germania di riavviare l'uscita dal nucleare. No, la Francia, un po' come l'Italia, tira dritto sul nucleare e adesso, grazie a questa nuova guerra, non se ne parla più di nucleare. Per trovare oggi notizie bisogna scartabellare a fondo i quotidiani, andare per esempio con l'Unità fino a pagina 26 per trovare qualcosa che parli di nucleare. Eccolo qua, venti radioattivi su Tokyo, però insomma non c'è molto spazio. Previsioni meteo, si teme l'arrivo di aria contaminata dai luoghi degli incidenti nucleari. Si parla di vento, tra l'altro kamikaze, lo ricordiamo, significa vento divino. Fu un vento che tanti secoli fa disperse la flotta cinese che si apprestava a invadere il Giappone, poi i piloti suicidi appunto assunsero questo nome così poetico, kamikaze, vento divino. Adesso si teme che ci sia un vento poco divino che porti verso sud le scorie nucleari che aleggiano abbondantemente nell'aria, però anche qui è sempre questione di punti di vista, dal punto di vista dei giapponesi e poi anche dei cinesi, insomma di tutti quelli che stanno l'intorno, è una buona cosa se il vento va verso est. Un po' meno contenti sono i californiani, anche i messicani e tutta l'America Latina e comunque le Americhe se il vento va verso est. Personalmente, insomma... sono un po' partigiano e quindi preferirei che soffiasse verso sud. Comunque, un altro quotidiano che fa fare molta strada nelle pagine Repubblica, bisogna arrivare a pagina 21 per leggere Fukushima sarà chiusa e demolita, però ci mancava che la rimettessero in funzione. La decisione del governo di Tokyo, nell'impianto scatta un nuovo allarme radiazioni e intanto la Germania accelera l'addio al nucleare, a maggio in funzione solo 4 reattori su 17, ma tutto questo, cioè questa pagina dedicata al nucleare, in mezzo a catturate l'orso ribelle, in Trentino scoppia la polemica, oppure tenta di stuprare donna di 91 anni, oppure mancano donatori di seme, la Svizzera è a caccia di italiani, e il Vaticano la fecondazione in vitro però è peccato, oppure galateo a bordo, non abbassate quel sedile, il galateo per chi viaggia in aereo, dai braccioli al bagaglio, il decalogo dei comportamenti da evitare, e il più cafone è chi all'atterraggio applaude il pilota. Ecco, in mezzo a tutto questo c'è il più grande disastro nucleare dopo Chernobyl per ora. Può darsi che riesca anche a superare Chernobyl, però insomma, come vedete, le guerre sanano tutto, non ci si preoccupa più del nucleare. Adesso va tutto bene. A proposito di guerra, vabbè, pagine riempiono di foto di esplosioni, ma anche di insano odor di testosterone, come nel caso di Repubblica, che dedica una pagina a un Top Gun italiano che dice cose tipo: questo non è un gioco, se mi ordinano di sganciare sgancio, e vabbè, cose così, insomma, l'intervista è di quelle che uno si aspetta sui giornali di destra e sarebbe normale. E la sorpresa di stamattina è che il mondo va a patas arriba, come dice Galeano nel titolo di un suo libro, cioè i giornali di destra sono contro la guerra, chi con indecisione, incertezza, perplessità, chi proprio con determinazione. Mentre quelli, non so se definirli di sinistra o comunque pseudo progressisti, sembrano così più contenti di aumentare il PIL sganciando bombe. Poi vabbè, nella destra c'è la Russa, che è l'unico veramente con l'erezione proprio. Però già ci provò con l'Afghanistan quando disse, la butto lì, armiamo di bombe i nostri aerei in Afghanistan. E semplicemente erano entrate in produzione, quindi in commercio, dei nuovi tipi di bombe costruiti dall'Italia, e quindi insomma andavano provate. Adesso finalmente i Tornado sono decollati da Trapani, e quelle bombe non solo possono essere testate su bunker, su radar, su anche gente se capita lì intorno, ma soprattutto devono essere messe in produzione e vendute, pagandole noi con i soldi delle nostre tasse, all'aviazione italiana. E quindi insomma sembra un circolo vizioso, ma è economia che si rimette in moto. La Russa lo vedo qui in prima pagina dell'Unità, anche l'Unità insomma è nel dubbio, infatti in coscienza e nel dubbio è il titolo dell'editoriale di Concita De Gregorio. Sostengono i commentatori, scrive Concita De Gregorio, sostengono i commentatori duri e puri che si debba dire sì o no, mostrarsi coerenti e in questo caso rallegrarsi con se stessi, oppure autodenunciare la propria incoerenza e di conseguenza vergognarsi. E poi prosegue non solo a pagina 2 ma addirittura anche a pagina 5, perché aveva molto da dire Concita De Gregorio, da esternare questi dubbi laceranti, e non se ne viene a capo. Però insomma conclude dicendo che non so dire come, certo nessuno, nemmeno chi si sente in salvo nel suo tribunale dispensatore di sentenze, potrà restarne fuori, quindi totale incertezza. Mentre dicevo c'è meno indecisione da parte dei quotidiani come Libero e Il Giornale, ma Libero addirittura è stupefacente, c'è scritto: guerra da matti, non prendeteci in giro, ignoriamo le nefandezze di decine di tiranni, ma con Gheddafi siamo inflessibili per spirito umanitario, tra virgolette. In realtà ci infiliamo in un vicolo cieco per sostenere gente che forse è peggio del Rais. Quindi secondo Feltri questi presunti ribelli potrebbero essere addirittura peggio del Rais. Tutto il suo editoriale è una sequela di parole infuriate contro chi ha trascinato l'Italia in questa avventura, non si capisce bene con chi ce l'abbia. Sì, dice che insomma sono più convinti quelli della sinistra che quelli della destra, e si attacca alla fine soltanto alla Lega, che è l'unica che si è manifestata più o meno contro C'è un Calderoli stamattina che in un'intervista dice alla Russa di darsi una calmata perché è il ministro della difesa e non il ministro della guerra. Comunque a un certo punto scrive Feltri nel suo editoriale: forse i belligeranti giungeranno a un compromesso, la creazione di due staterelli, la Tripolitania sotto Gheddafi, la Cirenaica con un nuovo regime di sicuro non democratico. Insomma, non scordiamoci delle esperienze. Il Vietnam sembrava dovesse essere mangiato in un boccone, l'Afghanistan è ancora sotto l'incubo dei talebani, l'Iraq è un campo di battaglia. Oh, questo è Feltri e questo è Libero. Non si capisce perché Berlusconi, conclude così Feltri, e il suo governo si siano infilati in questo vicolo cieco. I sondaggi parlano chiaro, gli italiani sono sconcertati, esigono spiegazioni. Si può trascinare in guerra un paese evitando di dire ai cittadini perché? Già, perché? Da tre mesi di dibattiti su Ruby, no, da tre mesi si dibatte su Ruby e la Minetti, poi si va in battaglia nel deserto senza dire una parola. Eh già, però adesso insomma si parlerà molto meno di Ruby e Minetti. La stessa foto che occupa la prima pagina di Libero occupa anche quella del Giornale. È la foto di, non si capisce bene se di un errore di calcolo dei bombaroli, perché la didascalia dice: gli effetti del bombardamento di francesi e americani a Bengasi, ci sono feriti e forse anche morti tra i civili. Cioè hanno colpito una colonna di presunti mezzi gheddafiani, ma le esplosioni in mani sono, avvengono in mezzo a gente contraria a Gheddafi. Insomma, sembra una foto così che la dice lunga e che piace in questo caso a un Libero, a un Giornale senza il metto e quasi contro la guerra. Il Giornale, diciamo, è meno deciso di Feltri, dice: l'Italia si blinda, la Libia annuncia il cessate il fuoco ma nessuno ci crede, la Lega Araba fa dietro fronte, non vuole più le bombe NATO, i nostri aerei in volo, a terra ora la paura e il terrorismo. Presidiate città e basi. E intanto Bossi è sempre più scontento. Però in prima pagina troviamo anche quanti sbagli per un obiettivo giusto. È un articolo di Marcello Veneziani. Cacciare un dittatore fuori controllo è una buona causa, ma l'attacco militare resta un errore. Sbaglierò, ma questa guerra alla Libia non mi piace. Non mi sento di condannare le perplessità della Lega, ma anche la prudenza iniziale di Obama e della Merkel. Altro che irresponsabili, come dice Casini. E poi la sinistra in versione guerresca. Capisco la necessità di allinearsi alle Nazioni Unite, agli alleati, ai francesi e ai gruppi di pressione internazionale, ma temo che l'attacco militare sia un errore di cui pagheremo le conseguenze. Così Marcello Veneziani. E un'analisi insomma contraria a questa guerra, ma comunque abbastanza sconsolata, la troviamo poi anche sull'Unità dei Dubbi. E Lucio Caracciolo sembra avere meno dubbi rispetto a Concita De Gregorio, e in questa intervista dal titolo "Comunque vada, noi non potremo uscirne vincitori". Per lo studioso, se cade il regime i successori privilegeranno i rapporti con Parigi e Londra, minimizzando il nostro ruolo nel cambiamento. Nella guerra libica l'Italia ha una certezza, così comincia l'articolo e l'intervista a Lucio Caracciolo. Comunque andrà a finire, abbiamo perso. A sostenerlo è Lucio Caracciolo, direttore di Limes, la rivista italiana di geopolitica. La guerra in Libia è una storia a parte. L'errore di collocarla in una serie dopo la Tunisia e l'Egitto è alla radice della scelta franco-inglese-americana di entrare in guerra. Non esiste una rivoluzione popolare in Libia e comunque Gheddafi può contare ancora su un forte consenso in Tripolitania, consenso che sarà rafforzato dall'attacco occidentale. E già ieri Scalfari su Repubblica, insomma, ci ricordava questa differenza non da poco, cioè non è che qui siamo di fronte a una ribellione di democratici contro Gheddafi, è semplicemente lo scontro fra due fazioni che sono sempre esistite, cioè gli abitanti della Cirenaica contro gli abitanti della Tripolitania, maggioritariamente favorevoli a Gheddafi quelli della Tripolitania contro Gheddafi quelli della Cirenaica. E scriveva Scalfari ieri in prima pagina: bisogna mantenere l'unità della Libia o prendere atto che quell'unità è un'invenzione, perché Tripolitania e Cirenaica sono realtà diverse dal punto di vista storico, tribale, religioso, e la loro fittizia unità è stata imposta dal colonialismo italiano prima e dalla dittatura di Gheddafi poi, per cui insomma la Libia è un'invenzione del colonialismo italiano che ha unito in un solo paese Cirenaica e Tripolitania. Ora queste due parti di paese sono di nuovo divise e in tanti si chiedono: ma finirà che avremo due stati? Beh, potrebbe finire anche peggio che avere due stati. Torniamo all'intervista con Caracciolo. Gli scenari sono totalmente imprevedibili, dice, anche perché non sono chiari gli obiettivi strategici degli attaccanti, Francia in testa. Se è vero, come è molto probabile, che le ragioni che hanno spinto Sarkozy in guerra sono innanzitutto domestiche, ossia elettorali, ciò significa che non ci sarà una logica strategica in questa guerra. È diventata una questione di faccia, giocata sulla pelle dei libici. L'Italia ha una certezza, continua Lucio Caracciolo. Comunque andrà a finire, abbiamo perso. Se Gheddafi resiste, ce la farà pagare sotto forma di concessioni energetiche, non solo. Se vincono i suoi nemici, si legheranno mani e piedi ad americani, francesi e inglesi, a chi li ha appoggiati davvero. Se non vincessero negli uni negli altri e si finisse in una grande Somalia con il petrolio, non solo avremmo perso la guerra, ma avremmo una fonte permanente di instabilità alla frontiera sud. Poi c'è una domanda sull'Europa e Caracciolo risponde: ma quale Europa? Questa guerra l'hanno voluta francesi e inglesi, non la vogliono i tedeschi e molti altri paesi europei sembrano incerti. Quanto a noi, come al solito, siamo vittime della sindrome del posto a tavola, nell'illusione che partecipando a modo nostro a questa operazione di matrice sarkoziana, i francesi, gli inglesi e gli americani vorranno spartire con noi il bottino della vittoria. Sul fatto che la Lega Araba, poi vedremo, già la Lega Araba ha detto voleva una no fly zone ma non le bombe. Comunque questa copertura della Lega Araba è stata decisiva per convincere Obama a entrare dopo molte incertezze nella breccia aperta da Sarkozy, prosegue Caracciolo. Peccato che finora di mezzi arabi in questa guerra non se ne vedano e che gran parte dei signori della Lega Araba che hanno aderito verbalmente all'attacco siedano su troni traballanti. Poi più avanti la guerra in Libia è una storia a parte. L'errore di collocarla in una serie dopo la Tunisia e l'Egitto è alla radice della scelta franco-inglese americana di entrare in guerra. Non esiste una rivoluzione popolare in Libia e comunque Gheddafi può contare ancora su un forte consenso in Tripolitania, consenso che sarà rafforzato dall'attacco occidentale. Non ci resta che sperare che qualcuno dei suoi lo faccia fuori, ma mi pare una speranza ardita. Così Lucio Caracciolo, tutt'altro che entusiasta di questa guerra, e che dice chiaro e tondo: smettetela di considerarla una rivolta popolare, non c'entra nulla con quello che è accaduto in Egitto e in Tunisia, dove, come avete visto, insomma, come abbiamo visto, lì corrotti dittatori sono stati cacciati a furor di popolo. Qui abbiamo due popoli contrapposti, quindi con i bombardieri che hanno preso le parti di uno dei due. Che altro al riguardo mi ero segnato? Sì, sulla stampa Lucia Annunziata, anche lei dice la sua, insomma abbastanza inquietante l'analisi o il parere di Lucia Annunziata, perché dice che questa in realtà è una campagna d'Africa degli Stati Uniti, è solo l'inizio. Scrive Lucia Annunziata in prima pagina della stampa: non bisogna farsi ingannare dalle immagini che dallo schermo ci raccontano in questo momento l'intervento in Libia. A differenza di quel che appare, questa è una guerra tutta americana e ha come obiettivo non il Medio Oriente, ma l'Africa. Il riferimento per capirla non è il Kosovo né l'Iraq, ma la crisi del canale di Suez del 1956. Ecco, intanto, tornando all'unità, quante armi italiane stanno usando i fedeli a Gheddafi, l'esercito libico? Insomma, molte. L'unità dedica un articolo alla questione, ricordandoci anche i tipi di pistole, fucili che adesso rischierebbero di sparare contro eventuali truppe italiane se dovessero sbarcare. Insomma, ma quel che mi chiedo io è che, domanda che non trovo già da due o tre giorni su questi giornali, è che fine hanno fatto tutti i militari italiani che addestravano i militari libici. In alcuni casi addirittura c'erano militari italiani appartenenti a varie armi, insomma, compresa la Guardia di Finanza, a bordo di motovedette. Vi ricordate quel caso del peschereccio mitragliato dai libici? Insomma, non è che sia successo secoli fa, sono passati solo pochi mesi. Indagano il Viminale e la procura di Agrigento. Il comandante del peschereccio dice: sapevano chi eravamo. Insomma, questo è un vecchio articolo che ci ricorda quel fattaccio che risale a settembre scorso, in cui non solo appunto una motovedetta libica inseguì e mitragliò un peschereccio, ma a bordo di quella motovedetta c'erano militari italiani. Ecco, questi quando li hanno ritirati? Li hanno già ritirati? Non è che hanno fatto le cose un po' in fretta e furia? No, perché c'è un rimorchiatore rimasto lì. C'è questo caso del rimorchiatore, per esempio ne parla profusamente il Corriere della Sera, che sembra veramente così l'esempio dell'immensa imbecillità italica. Ma come? Attaccato un paese, intanto ci sono i rimorchiatori italiani che vanno e vengono da Tripoli. Adesso uno di questi è rimasto bloccato lì. È inutile, come fanno tutti i giornali, compreso il Corriere della Sera, definirlo un sequestro. Insomma, se tu bombardi un paese, quantomeno porta via i tuoi prima di farlo. Ma comunque. Ho ricevuto via mail un altro tipo di analisi sulla questione da parte di Tito Pulcinelli e Attilio Fogliero. Tito Pulcinelli, insomma, giornalista che vive attualmente a Caracas dopo aver vissuto in altri paesi dell'America Latina, ha seguito varie crisi, e vi leggo alcuni passi. Nel giorno del suo compleanno 150esimo, l'Italia viene amputata del potere di avere una politica esterna autonoma nel Mediterraneo, non nella sua ampiezza totale, persino sul pianerottolo con l'inquilino di rimpetto, la ciliegina sulla torta amara. L'ENI perde le concessioni a favore della British Petroleum, Total, Chevron e Shell. Scacciati da una delle tre aree in cui si continuano a scoprire risorse energetiche o nuovi giacimenti, all'Italia viene negata la funzione storica di ponte europeo verso l'Africa e il Medio Oriente. Eppure lo spazio di manovra per l'autonoma politica energetica volta a garantire l'autosufficienza attraverso una propria impresa multinazionale parzialmente statale. Quel che un mese fa era un putsch militare interno per assicurarsi il controllo dei giacimenti della Libia, divenuto poi un golpe fallito, ha preso finalmente le sembianze di una manovra separatista infruttuosa. Per andare a buon fine, gli sponsor occulti di Francia, Inghilterra e Stati Uniti, occulti tra virgolette perché li conosciamo tutti, devono sporcarsi le mani con un intervento diretto. Opportuno riflettere sul perché la Germania si defila e dice nein. Siamo tornati ai tempi dell'invasione anglo-francese dell'Egitto dopo la nazionalizzazione del canale di Suez, con una differenza: allora si edificava l'autonomia energetica con un Enrico Mattei già in intesa con il fronte di liberazione algerino. Oggi si deve consegnare gli aeroporti per l'aggressione a un paese con cui vige un freschissimo trattato d'amicizia e con cui è in affari contanti e sonanti, con buona pace di tutti gli umano interventisti. È solo l'antipasto, poiché gli anglo-sax esigeranno sempre di più e puntano alla rottura dell'accordo con la Russia per il gasdotto South Stream. L'Italia si coinvolge in un'altra avventura neocoloniale, accetta la spartizione o l'annientamento della Libia, ricevendo il gran premio di potersi riscaldare con merce comprata dalla concorrenza. Dovrà stracciare anche l'accordo con i russi? La Germania procede indisturbata con il progetto di forniture dirette di idrocarburi dalla Russia. Infatti la Germania è abbastanza lontana dalla Libia ed è per questo contraria. Prosegue Pulcinelli: oggi la classe dirigente politica, l'apparato mediatico da cui dipende, con la balbuzia del settore privato, è stretta coorte per la riduzione del paese a un minimalismo a tutto tondo, a un massimalismo atlantista che non appartiene neppure a De Gasperi. Si sa che gli inglesi sono nemici giurati dell'unificazione europea, eterni cavalli di Troia di Washington, ma oggi le élite dirigenti italiane subiscono impotenti le iniziative sanzionatorie promosse da un paese in serio affanno, con i conti in forte disordine, disperato al punto che scalpita scompostamente per risarcirsi con la ricchezza concreta dell'oro nero. Con il disastro della Louisiana, la British Petroleum è parecchio malconcia e dopo il disastro perfetto del Giappone anche i Lloyds annaspano e cercano liquidità. Poi questa lunga analisi prosegue anche con dati abbastanza sconcertanti sul fatto che poi le compagnie d'assicurazione, prima fra tutte Lloyd, dai disastri guadagnano comunque, perché sì, devono risarcire miliardi su miliardi per tutti gli edifici distrutti assicurati in Giappone, ma per rifarsi immediatamente aumentano le polizze a tutti gli altri, quelli rimasti in piedi, e quindi con una serie di esempi di storia recente o di cronaca viene dimostrato appunto che dopo ogni disastro come quello di Katrina le assicurazioni, le compagnie di assicurazioni hanno ripreso fiato. Dunque, detto ciò, vorrei concludere parlando, dopo tutta questa spazzatura, di genti degne come gli indios Huicholes, che vivono nel nord del Messico, nel deserto, e che hanno una montagna sacra, il Cerro El Quemado, che è vicino a Real de Catorce. Qualcuno che conosce quei luoghi sa di cosa parlo. Real de Catorce è uno dei posti più suggestivi del Messico, insomma, questo paesino un tempo fantasma, adesso è sempre più abitato, comunque, che conobbe vecchi splendori ai tempi della ricchezza delle sue miniere. Ecco, da secoli e millenni gli Huicholes compiono lunghi pellegrinaggi dai loro stati di origine, che sono molto più a nord, anzi a nord-ovest, e arrivano nei pressi di Real de Catorce per le loro cerimonie sul Cerro del Quemado, cerimonie poi che comprendono anche l'uso del peyote e così via. Ora, una multinazionale ha trovato l'uranio nel Cerro El Quemado, e quindi La Jornada, unico giornale ovviamente a riportarlo, ci racconta che questi pellegrinaggi si stanno trasformando in forme di protesta, in cortei di protesta, con canti, preghiere e digiuni. Gli indigeni iniziano la difesa del Cerro El Quemado. Nel 2008 il presidente Calderón si era compromesso a preservare il sito cerimoniale, il sito cerimoniale degli Huicholes, ma anche dei Coras e dei Tepehuanes, e adesso questa multinazionale che ha la base in Canada vorrebbe, si chiama First Majestic Silver Corporation, vorrebbe estrarre non solo l'argento che lì c'è sempre stato, ma anche l'uranio dalla montagna sacra degli Huicholes. Speriamo che vincano gli Huicholes.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.